Sono le 11:44 minuti, siamo pronti, prontissime, anzi c'è anche Chiara Fanetti con la nostra terza pagina. Vision du Réel è uno dei festival cinematografici dedicati al cinema del reale più importanti in Europa, in Svizzera secondo solo a Locarno per dimensioni, fama internazionale e pubblico. Questa edizione, la numero 57, si concluderà sabato e sta proponendo film provenienti da ben 75 paesi, un nuovo record, e per noi sul posto c'era appunto, è tornata proprio ieri qui nei nostri studi, Chiara Fanetti. L'abbiamo sentita da Nyon anche negli spazi di K e ora qui con noi. Ciao Chiara, ben ritrovata.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Chiara, cosa puoi dirci dei giorni che hai seguito quest'anno a Vision du Réel? Hai visto molti film, c'è qualche titolo che ti ha colpito magari per l'audacia, il coraggio nei contenuti e nella forma?
Dici bene, i film sono tantissimi, è difficile incastrare insomma tutti i titoli che si vorrebbero vedere, però magari ve ne cito due che sono anche interessanti da raccontare così senza immagini in qualche modo. Uno si intitola Fracture, è di Karen Kreitzer e fa parte della competizione che si chiama Burning Lights, che oltre al, diciamo, al concorso internazionale, a quello nazionale, è forse la sezione più interessante, che ha poi anche un premio e ogni anno regala davvero delle sorprese. Karen Kreitzer, lei è ballerina, cineasta, attivista. A 20 anni decide di lasciare il suo paese, Israele, e si trasferisce in Belgio per intraprendere la sua carriera di ballerina. Resta lì per 8 anni, poi però sente il bisogno di, insomma, di guardare in faccia quelle che sono un po' le domande lasciate aperte durante la sua adolescenza, le contraddizioni che lei individua nella sua persona, riferite al suo luogo di appartenenza, e così torna in Israele nel 2023. Partecipa alle manifestazioni contro Netanyahu, diventa un attivista che dà supporto alle famiglie palestinesi dei territori occupati, si innamora, quindi c'è anche questo aspetto, e filma tutto questo, lo filma come se fosse veramente un diario. Un diario visivo molto molto intimo, quindi potete immaginare. E poi arriva il 7 ottobre, inizia la guerra, inizia il genocidio e lei si trova lì bloccata nel paese da cui era scappata anni prima, dove stava tentando di ritrovare un ruolo e di ritrovare se stessa, e quindi insomma la frattura, e da qua il titolo, si amplia ancora di più. Io l'ho trovato un film molto coraggioso, è un'opera prima, quindi c'è qualche ingenuità, se vogliamo, anche di forma, di ritmi, ma veramente un'esposizione così onesta dei propri pensieri e delle proprie domande sull'identità, sull'appartenenza, sul concetto di paese, di tradizione, del lascito anche di una famiglia, di un'intera cultura. E quindi ecco, è un film che spero trovi anche una distribuzione, perché chiaramente sono temi anche non sempre facili per quelle che sono poi i circuiti delle sale e quant'altro. Però l'ho trovato un film davvero, davvero interessante, Fracture di Karen Kreitzer. Un altro di tutt'altro, sì, tipo, però, si intitola Normal Planet ed è di un trio di giovani registi francesi che a Nyon avevano già portato dei lavori molto particolari, avevano anche vinto dei premi: Echem Barbier, Guillaume Cos e Quentin Lecoulc. Spero di aver pronunciato bene i loro cognomi. Loro hanno fatto questa cosa incredibile, è un mediometraggio, hanno lavorato con l'audio estratto da conversazioni realmente avvenute all'interno di un museo di Montpellier, ma hanno sostituito le persone con degli avatar digitali che si muovono all'interno di un museo fittizio, un museo in rovina, in un mondo decadente, di un futuro che non si capisce esattamente dove si colloca, e così accade l'incredibile: un addetto alla sicurezza diventa una rana, un visitatore diventa un dinosauro, un gruppo di ragazze in gita diventano delle eroine dei manga. Ed è molto particolare perché attraverso questa diciamo così, questa trasformazione visiva, chiaramente si verificano delle situazioni molto goffe, molto, molto simpatiche e molto divertenti, ma emergono anche i discorsi che ci fanno un po' capire come leggiamo e consumiamo l'arte. E quindi anche questo, Normal Planet, è stata veramente una bella visione a Vision du Réel.
Insomma, si sperimenta. Vision du Réel ha anche un concorso dedicato alla produzione svizzera. Erano 13 titoli selezionati, ma guardando tra la lista dei film presenti nel concorso internazionale, anche qui ce ne sono 3 svizzeri. Come mai questa distinzione, e ne hai visti qualcuno, Chiara?
È una distinzione particolare, in effetti. Io credo che abbiano che la direzione artistica, il comitato di selezione, abbia voluto inserire dei titoli svizzeri anche fuori dal contesto, come dire, forse un po' protetto del concorso nazionale, per mostrare come la produzione elvetica di documentari non ha niente da invidiare, diciamo, al contesto internazionale. E infatti hanno inserito 3 film anche nel concorso principale. Ne ho visti alcuni, e ce n'è uno in particolare che credo valga la pena citare, che è Heat, quindi Calore, di Jacqueline Zund, una regista zurighese che è già una nota autrice di documentari in Svizzera. Lei si è recata in alcuni dei paesi dove ci sono le temperature più alte in assoluto, quindi paesi del Golfo, è stata in Kuwait, è stata a Dubai, eccetera, per raccontare attraverso le storie di 5 individui molto diversi tra loro cosa succede quando si vive esposti a queste temperature così esagerate. Ma l'accento che lei mette non è tanto su una questione più logistica, ma è sull'impatto psicologico e sociale, perché la gente è sola, perché non riesce a trovarsi. È come quando piove tantissimo, non si esce di casa, in questo caso è troppo caldo, è tutto molto artificiale. Noi l'abbiamo intervistata e lei ci ha parlato del fatto che questo per lei è stato uno dei suoi film più politici, e vi invito, insomma, ad ascoltare che cosa ci ha raccontato del suo film Heat.
Sentiamo.
Heat is like a magnifying glass. No?
Il calore è come una lente di ingrandimento, mette in evidenza le emozioni, i tratti caratteriali, ma anche le disparità sociali ed economiche. In questo documentario volevo rappresentare tutte le parti della società. Ci sono i migranti, che sono coloro che soffrono maggiormente del caldo estremo, ma anche le persone ricche, come per esempio il personaggio del meteorologo, che proviene dalla parte privilegiata del Kuwait, ma che tenta comunque di fare informazione sul surriscaldamento climatico, di spingere verso un cambiamento. Volevo mostrare come queste condizioni di vita influiscano su persone diverse. E questa era Jacqueline Zund, regista del documentario Heat, che appunto citava il meteorologo, ma ci sono molti altri personaggi nel film, proprio per farci vedere come ad ogni livello della società queste condizioni di vita estreme abbiano un'influenza importante.
Chiara, al Festival di Nyon ci sono sempre anche degli invitati molto interessanti. Quest'anno possiamo ricordare la regista statunitense Kelly Reichardt e la documentarista Laura Patras. Ma tu, Chiara, hai incontrato anche il regista ucraino Sergei Lotnitsa, che ha portato a Nyon una ventina di film selezionati tra la sua gigantesca filmografia. Possiamo ricordare cosa rende il suo cinema davvero così importante?
Gigantesca è proprio una buona sintesi, perché lui ha una trentina di film all'attivo e una ventina appunto sono stati portati a Nyon. La sua cinematografia è importante perché è un regista che ha lavorato moltissimo sulla storia, sulla memoria, sui luoghi della memoria e su quegli elementi della storia che hanno segnato il Novecento, quindi ha lavorato molto sull'Olocausto, sia guardandolo dal punto di vista dell'Est Europa e dell'Ovest, quindi delle distinzioni molto importanti che si vedono attraverso i suoi film. E lui poi ha avuto anche il merito di essere presente negli ultimi anni, soprattutto nel seguire quello che è stato chiaramente tutti i fatti che sono avvenuti in Ucraina, quindi l'aggressione russa, quello che è accaduto anche prima, quindi nel 2014 con il Donbass. Lui è sempre stato presente e abbiamo parlato a lungo, lui ci ha concesso 30 minuti di intervista, non è scontato, è stato molto molto disponibile, e abbiamo parlato a lungo in particolare di un documentario che lui ha realizzato e che fondamentalmente sono una serie di inquadrature fisse nella piazza di Maidan a Kiev, dove ci sono state delle manifestazioni che sono durate 3 mesi, filoeuropeiste, che poi hanno portato alla fuga dell'allora presidente e soprattutto purtroppo si sono concluse veramente nel sangue. Ecco, quindi di questo abbiamo parlato con lui, sentiamo dalle sue stesse parole cosa può dirci di questo documentario.
My first idea was just record everything to have this archive. I don't know about film and future, maybe, I don't know, but to have this archive and think.
La mia prima idea era semplicemente di registrare tutto per creare un archivio. Non sapevo se in futuro ne avrei fatto un film, ma intanto volevo avere questo materiale e rifletterci. Abbiamo girato per 10 giorni, ho ripreso tutto quello che succedeva. Ho definito subito il mio stile, macchina da presa statica, piani sequenza lunghi e una composizione con pochi livelli d'azione. In seguito, con un altro operatore ucraino, abbiamo continuato le riprese a intervalli. Era evidente che la manifestazione sarebbe durata per settimane. Tutte le rivoluzioni seguono un certo schema e ho capito che a un certo punto ci sarebbero stati sangue e violenza. In quei mesi sono successe molte cose e mi sono ritrovato con centinaia e centinaia di ore di girato. È stato molto difficile selezionare tra il materiale. Ovviamente mi sono perso parecchio, perché è una storia a puntate. È impossibile raccontare un'intera società e tutti gli eventi di quei mesi in un film. Alla fine però lo abbiamo finito molto rapidamente. Volevo presentarlo subito. Non si trattava di un'osservazione distaccata. Le persone dovevano sapere.
Because my aim was presented immediately, because you know it was not proper observation and you know, people have to know.
Chiara, Sergei Lotnitsa ha realizzato moltissimi documentari, ma anche ha una produzione regolare di film di finzione.
Sì, è vero, lui negli anni ha realizzato insomma 5 o 6 film di finzione, Donbass ad esempio del 2018, dove attraverso una decina di episodi appunto di fiction, episodi tragicomici diciamo, ripercorre un po' la guerra che c'è stata in questa regione contesa tra separatisti filorussi e ucraini. Ce n'è stato un altro recente di finzione, Due procuratori del 2025, ambientato invece durante il grande terrore operato da Stalin nell'ex Unione Sovietica degli anni 30, un momento storico che per Sergei Lotnitsa risuona nella Russia odierna di Putin. Ecco, quindi questi sono forse i due titoli più noti della sua produzione di fiction, però è vero che sono altri i protagonisti che Lotnitsa preferisce, inserendosi in realtà, tra l'altro, in una tradizione decisamente consolidata. Sentiamo cosa ci ha risposto a questo proposito.
First film where crowd was a hero, it is Strike, Eisenstein.
Il primo film in cui la folla è protagonista è Sciopero di Eisenstein. In quell'opera non c'è un vero protagonista principale. A un certo punto viene proprio a mancare. È stato un esperimento molto interessante. Parliamo del 1925. Poi c'è stato un altro grandissimo regista, Dziga Vertov. Io mi limito a continuare quella tradizione. Certo, ho realizzato anche film con un protagonista, come in Due procuratori, ma preferisco i film in cui la folla, le persone, sono il vero protagonista. Anche nella rivoluzione il protagonista è il popolo. Per esempio, ho fatto un documentario d'archivio come State Funeral sui funerali di Stalin. Lì c'è un protagonista, ma è morto fin dall'inizio. E poi c'è la folla, la gente, e questo rapporto tra lui e loro. Se resti troppo legato a uno o più eroi, rischi di perdere la scala del momento storico, di non coglierne la dimensione. Ho realizzato anche un film come The Natural History of Destruction, sulle città tedesche bombardate dagli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Come raccontarlo e mostrarlo in modo diverso?
Also, I made a film Natural History of Destruction about this concept of bombing. How I can plain and show that in different way.
Chiara, tu hai avuto modo di parlare con questo regista davvero unico in questo incontro, intervista, anche di qualcosa di molto personale.
Sì, abbiamo, verso la conclusione dell'intervista, abbiamo parlato della strettissima attualità. Sergei Lotnitsa è ucraino, quindi chiaramente non solo per la sua arte, ma è vicino a quello che sta accadendo, e quindi abbiamo anche condiviso un momento dove lui ci ha confidato quali sono i suoi sentimenti.
What happened there is very painful, you know. This is an experiment. When under this pressure people live for 5 years.
Quello che sta succedendo in Ucraina è molto doloroso. È come un esperimento, vivere sotto questa pressione per 5 anni. Psicologicamente è durissimo. Ogni giorno sono lì con i miei pensieri. Proprio ieri ho saputo che un mio amico, morto nel 2023, è stato ritrovato e il corpo è stato finalmente identificato. Sono tanti gli amici feriti, morti, uccisi. Com'è possibile?
How is it possible? It's...
Grazie Chiara Fanetti, grazie per queste chicche molto importanti da Nyon.
Grazie a voi, buona giornata.
Risentirci, arrivederci. Noi tra poco resteremo al cinema nel nostro approfondimento, ma prima un po' di musica.